Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, parleremo da un lato dello scontro politico sul MES, più che scontro non vi è stata, come invece è avvenuto per lo scostamento di bilancio, l'appoggio, diciamo così, dell'opposizione. Il centrodestra voterà no al MES, al voto parlamentare sul MES. E al di là di questo poi c'è anche in dubbio quello che potrebbe capitare, perché c'è una parte consistente dei 5 Stelle, ma chiariremo anche cos'è il voto su questo, il voto uscito dall'accordo, uscito dall'Eurogruppo, che potrebbe votare no. Il tutto mentre vi è stato l'incontro Governo-Regioni per il prossimo DPCM, incontro costruttivo definito sia dal Ministro Boccia che dai rappresentanti delle Regioni. Cercheremo di capire che cosa stia emergendo. Abbastanza scontate ormai, assolutamente scontata la chiusura degli impianti sciistici, scontato anche il fatto che le regioni, che non si potrà spostarsi da regione a regione, anche da regione gialla a regione gialla, visto che molte regioni, se non tutte, dovrebbero arrivare ad essere gialle, e il dubbio sugli alberghi nelle località montane. Allora qui bisogna capirsi, perché la Francia, per esempio, ha chiuso gli impianti sciistici, ma da quello che io ricordo, adesso stiamo verificando, Macron stesso e il primo ministro dissero si può andare in montagna per fare altro, non per sciare. Le attrezzature, o meglio le strutture turistiche a partire dagli alberghi, dovrebbero essere aperte in Francia. Poco fa invece le agenzie hanno battuto un'anticipazione dei media austriaci, secondo cui il governo austriaco domani annuncerà lo stop al turismo invernale durante il periodo natalizio, e quindi questo dovrebbe risolvere la querelle europea, perché la Svizzera non è nell'Europa e invece lei tira dritto. Gli impianti di risalita saranno in funzione solo per i residenti, anche perché in Austria le funivie sono considerate mezzi di trasporto, anche per, diciamo, la conformazione del paese. E la concessione, quando hai la concessione per una funivia, ti impone la messa in funzione. Però gli impianti di risalita saranno in funzione solo per i residenti, ma i ristoranti e gli alberghi in Austria resteranno chiusi. Lo dico perché, se questa è l'indicazione austriaca, temo che sarà la stessa indicazione anche in Italia, altrimenti sarebbe strano, dopo le nostre proteste, essere noi più morbidi dell'Austria, ammesso che appunto le indiscrezioni sono di stampa. Di questo parleremo, cioè di PCM da un lato e MES dall'altro. Poi il tema del cashback, perché è partita, doveva partire il 1 luglio, differita per via del Covid, e da oggi è possibile registrarsi sia per la lotteria degli scontrini sia per l'intero piano del cashback visitando il sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e ottenere il codice lotteria da esibire agli esercenti, solo se si paga senza contanti, per partecipare all'estrazione e al via il prossimo anno. È solo un tassello, dicevo, perché il piano del cashback entrerà a pieno regime dal 1 gennaio 2021 con un rimborso annuale che potrà arrivare fino a 3.000 euro. L'8 dicembre parte la fase sperimentale, che durerà fino al 31 dicembre, con un rimborso massimo di 150 euro a fronte di almeno 10 operazioni per un monte spesa massimo di 1.500 euro, quindi almeno devi fare 10 operazioni per un totale di 1.500 euro. Abbiamo spiegato molte volte appunto che ci sono dei vincoli su questo. Allora, il mondo del commercio lamenta sostanzialmente che molti esercizi non sono pronti, chiede di rivedere le confesacenti delle tempistiche della letteria. Attualmente solo un registratore di cassa su tre è attrezzato, e adesso cercheremo di capire perché, però, anche gli esercenti, visto che doveva partire il 1 luglio, e ne parliamo da 9 mesi, non siano ancora attrezzati. Ricordo che il piano cashback inizia, diciamo, il primo tassello, appunto, questa lotteria, ma del 1 gennaio consentirà un rimborso del 10% dell'importo su acquisti fatti con carta di credito, carta di debito, bancomat, bonifici bancari e piattaforme di pagamento, per esempio Satispay, Google Pay, Apple Pay, e verrà accreditato direttamente sul conto corrente. Non varranno gli acquisti online, quindi devi farli fisici gli acquisti, pagare senza contanti. Il rimborso verrà riconosciuto ogni 6 mesi e sarà al massimo di 1.500 euro a semestre. Per ottenerlo però bisogna fare almeno 50 pagamenti, ognuno di un massimo 150 euro a semestre. E poi appunto ci sarà il super cashback con il premio, i primi 100.000 utenti che hanno superato le 50 operazioni di pagamento avranno 1.500 euro in aggiunta a quell'ordinario. Ecco perché è importante registrarsi in lotteria, però c'è un però, ci ha provato il nostro Alessandro Arona, ci sta provando il nostro Enrico Pagliarini, il sito è bloccato. Ora io non voglio sparare alzo zero, però ogni volta che c'è, l'abbiamo visto anche con il Click Day, attenzione anche per il bonus monopattini, è mai possibile che quando parte un sito si blocchi? Ora, per carità, se sentiremo con il nostro Enrico Pagliarini se veramente sia arrivata una mole di richieste così alte da mandare in tilt il sistema, però insomma mi sembra strano che ogni volta si blocchi. E il sito appunto è www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Anche di questo parleremo. E per quello che riguarda invece l'aspetto dei mercati, visto che oggi la borsa è in movimento, do subito l'aggiornamento: più 0,35% Milano. La cosa più importante è che Mustier ha confermato che a termine del suo mandato, cioè aprile 2021, lascerà la carica. E devo dire che la borsa ha reagito molto male, e cercheremo di capire anche per quale motivo. Molti vedono più vicina la possibilità di una fusione tra Monte dei Paschi, o meglio l'acquisto da parte di Unicredit di Monte dei Paschi. Mustier era molto freddo a quell'operazione e in generale a tutte le operazioni di acquisizione e fusione dentro in Italia, ma non solo. E il titolo perde l'8,15%, quindi la reazione è decisamente negativa. Amplifon meno 3,40, Diasorin meno 2,20, come Campari, Snam meno 1,60, Recordati meno 1,30. Chi guadagna? Steam Electronics più 4,40, Intesa più 3,20, Atlantia più 2,70, Biper più 2, Unipol più 1,90, Exor più 1,80 come Tenaris, Azimut più 1,70 come Mediobanca. Lo 0,40% il rialzo del FTSE MIB, lo 0,80% del DAX, l'1,20% quello di Parigi, molto bene il Dow Jones più 1,30%, anche qui notizie che riguardano i vaccini e il piano di vaccinazione spingono anche Londra sta accelerando sul piano di vaccinazione e il mercato reagisce bene sia sulle notizie americane che su quelle britanniche, più 1,86% il FTSE 100, il FTSE 100 sulla piazza londinese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, mi confermano intanto dalla regia che gli alberghi in montagna in Francia sono aperti. Questa è una scelta diversa. Adesso vedremo cosa farà l'Austria. Guardate, gli alberghi sono aperti, in generale non sono stati chiusi, non hanno l'obbligo per esempio che hanno i ristoranti, i bar dalle 18 in zona gialla e sempre in zona arancione rossa. Molti alberghi hanno chiuso, diciamo, da sé perché non hanno clienti, però e infatti gli alberghi comunque sono nelle fasce rosse in ristoro al 200% rispetto ad aprile, cioè moltiplichi per due. Possiamo discutere su questo, perché se l'obiettivo è eliminare gli assembramenti, cioè o decidi che gli alberghi chiudono e basta, capisco il timore del governo che molte persone si rechino in montagna almeno per... però insomma, allora decidiamo di chiudere gli alberghi in generale, perché la stessa cosa potrebbe valere per Firenze o per Venezia, all'interno della stessa regione, chiaramente, se non ci si potrà spostare da regione a regione. Chiaro che uno può obiettare che con gli impianti chiusi, se l'albergo viene utilizzato per camminare, per fare la camminata classica in montagna, dovresti ridurre di molto l'elemento assembramento, a meno che non sia l'albergo stesso il problema, ma allora non si capisce perché tenerli aperti in altre parti del paese. Questo non per dare ragione alla polemica, i centri commerciali sì, però insomma è chiaro che l'affollamento negli impianti sciistici è una cosa. Immaginare una persona che così cammina, deambula, come già è possibile anche nelle zone arancioni rosse in montagna, mi sembra minor rischio affollamento. Comunque vedremo cosa deciderà il governo. Certo che le anticipazioni della stampa che arrivano dall'Austria così potrebbero non lasciare ben sperare sul fronte alberghiero in montagna. Comunque, un anno fa ci fu il primo caso ufficiale a Wuhan in Cina, con i sintomi di quello che allora era una polmonite misteriosa. È interessante notare come negli Stati Uniti abbiano analizzato le donazioni di sangue del periodo e si sono accorti che c'erano presenti gli anticorpi del Covid già a dicembre negli Stati Uniti. Quindi io temo, o immagino, che anche questa del primo dicembre sia abbastanza una balla cinese, che continua a non dirci esattamente quando hanno capito che stava circolando, e che il ritardo della comunicazione cinese ha creato un ulteriore danno, perché voglio dire, ha continuato a circolare, da quello che noi sappiamo ormai certamente, lungo tutto l'inverno, a gennaio, a febbraio, e finalmente si fa per dire, poi sono arrivati i casi più severi e lì ce ne siamo accorti anche noi, Codogno, ma non solo. Ufficialmente era un anno fa, il primo dicembre, un uomo mostrava i sintomi di quella che allora era una polmonite misteriosa. In Italia i casi sono stati 1.600.000. La data del primo dicembre è stata individuata in uno studio retrospettivo pubblicato dalla rivista The Lancet. E comunque, nel frattempo BioNTech e Pfizer hanno chiesto l'autorizzazione per il vaccino all'EMA. AstraZeneca ha fatto sapere tramite il presidente dell'RBM di Pomezia, che collabora al vaccino, che entro una settimana consegnerà la documentazione per l'approvazione del vaccino alle agenzie regolatorie. L'indice, visto che parlavo di Cina, PMI manifatturiero ha segnato in Cina un rialzo ai massimi degli ultimi 10 anni, a conferma della ripresa dell'economia, quella cinese, dopo la pandemia. Io continuo a dire che in un mondo serio, e immagino che Biden non mollerà il colpo su questo, in un mondo serio tu dovresti chiedere comunque spiegazioni alla Cina anche per il futuro, cioè per evitare che un nuovo virus asiatico e cinese venga gestito con la comunicazione con questo, gestito il Covid-19. Non sto dicendo a chi mi scrive che i morti non ci sarebbero stati, ahimè, però è inutile girarci attorno. Prima comunichi una cosa, prima metti in allarme le persone, magari bloccavamo i voli per la Cina prima, controllavamo meglio chi arrivava dalla Cina. Voglio dire, noi abbiamo avuto le comunicazioni da fine gennaio in poi, no, da seconda metà di gennaio. Se il virus circolava da almeno il primo dicembre, rendiamoci conto di questo, cosa abbia rappresentato. E non a caso il territorio lombardo era quello che aveva la maggior frequenza anche di rapporti con la regione di Wuhan e in generale con la Cina. Comunque andiamo avanti. Per quello che riguarda la disoccupazione in Germania, è calata al 6,1% a novembre, ma è calato l'indice dei responsabili di acquisto del manifatturiero, del settore manifatturiero nell'area euro, a 53,8 punti, è ancora sopra i 50 punti, quindi segnala ancora espansione e non recessione, però in calo rispetto ai 55 di ottobre. Inflazione nell'area euro stabile a meno 0,3%. Allora, nell'area euro poi ci sono oggi molti dati di carattere macroeconomico. Secondo Standard & Poor's l'area euro quest'anno farà meno 7,2% e più 4,8% l'anno prossimo. Il PIL dell'Italia dovrebbe fare meno 8,7, secondo Standard & Poor's, che sarebbe anche una stima migliore sia di altre circolate intorno a meno 10, sia di quella che che tiene ferma il governo, meno 9, meno 8,7%, migliore leggermente, rimbalzo del più 5,3 nel 2021 e più 3,2 nel 2022, che è l'anno in cui sarà recuperato tutto il crollo, secondo le stime del 2020. Oggi anche le stime dell'OCSE, sostanzialmente, che dice è un po' più debole rispetto al Standard & Poor's, più 4,3 l'Italia l'anno prossimo, più 3,2 nel 2022. La disoccupazione in Italia crescerà l'anno prossimo all'11% e rischia di restare alta per anni in generale e in Italia, perché dice l'OCSE la disoccupazione rischia di restare elevata per anni, in particolare tra le persone poco qualificate e i giovani. Numerosi bambini, in particolare negli ambienti sfavoriti, hanno accumulato notevoli ritardi scolastici durante il lockdown e questo limita ulteriormente le loro prospettive d'avvenire. Questo lo dico perché siamo un popolo di navigator, di sciatori, ma vorrei che fossimo un popolo anche di studenti o di persone che hanno a cura il futuro dei loro figli, dei loro giovani, dei loro studenti. Ma non torno sulla polemica perché ormai l'unico problema siano le piste da sci in questo paese. Allora, veniamo ai dati dell'Istat. La crescita acquisita scende al meno 8,3%. Cosa vuol dire? Vuol dire che se chiudessimo a zero l'ultimo quadrimestre, chiuderemo l'anno comunque con un meno 8,3%. Il terzo trimestre ha fatto comunque più 16% sul quarto, però ha avuto un boom di consumi più 9% e anche di investimenti più 31%. Nel terzo trimestre c'è stata un'impennata delle ore lavorate più 21% rispetto al secondo, però sappiamo che il terzo trimestre poi verrà bloccato da quello che è successo, cioè verrà ridimensionato dal quarto, perché ottobre, novembre, dicembre è da ottobre che abbiamo iniziato con le restrizioni e poi il lockdown, leggeri o più severi, ma insomma, che non hanno riguardato l'industria manifatturiera in questo caso, però sicuramente tutto il settore dei servizi, del commercio e quindi anche la domanda, pensate all'agroalimentare, pensate all'abbigliamento, la domanda che viene fatta al settore manifatturiero. Tant'è che oggi Confindustria stima un netto peggioramento nei prossimi mesi per la produzione industriale, che torna a calare a novembre meno 2,3% dopo il recupero di ottobre. L'indice PMI manifatturiero, cioè che registra la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese, è sceso a novembre a 51 punti e mezzo contro i 54 di ottobre. Ancora siamo sopra i 50 punti, ma è il livello più basso da giugno del 2020. E la pandemia ha fatto esplodere in Italia il cosiddetto risparmio precauzionale. L'abbiamo detto molte volte, oggi c'è un nuovo dato su questo, è una ricerca presentata dal Centro Einaudi da Intesa San Paolo sul risparmio degli italiani. Il risparmio precauzionale è quello che, insomma, è il salvadanaio, il fieno in cascina in attesa di tempi peggiori. E noi sappiamo che in questo momento c'è un problema di ceto medio, che ha avuto, quando non è lavoratore dipendente, quando diciamo non ha avuto la garanzia del lavoro, che ha avuto una forte riduzione del potere d'acquisto, ma sappiamo anche che anche chi non ha avuto una forte riduzione del potere d'acquisto ha continuato a aumentare i depositi bancari, cioè non sta comprando, per questo non sta spendendo. Ecco perché parliamo di risparmio precauzionale. I depositi degli italiani in 12 mesi, cioè da settembre di quest'anno rispetto a settembre del 2019, sono cresciuti di 126 miliardi, cioè quasi l'8% del PIL. La propensione al risparmio si è impennata dall'11,8 al 20% del reddito. Questo nonostante 600.000 famiglie siano ora potenzialmente in difficoltà. E una famiglia su due è costretta a ricorrere ai risparmi per far fronte alle difficoltà. Il 19% ha chiesto e ottenuto aiuti economici. Le difficoltà hanno aggredito in particolare le famiglie degli ultra 55 anni, il 25% non ancora in pensione. E l'impatto ha afflitto il 28% di coloro che sono collocati nella classe di reddito inferiore, cioè fino a 1.600 euro. È chiaro perché gli ultra 55 anni, perché è un periodo molto delicato. La pensione, per fortuna, bassa o alta che sia, non viene toccata, ma se tu sei ancora attivo sul mercato del lavoro, non hai la pensione e magari lavori nel mondo del commercio, dei servizi, quello più penalizzato, va dal turismo alla ristorazione, dal mondo della moda alle agenzie di viaggio, alla congressistica, tutto quello che volete. Beh, è chiaro che lì hai sofferto di più. Poi come arrivi alla fascia dei pensionati, per fortuna i pensionati, ripeto, poca o tanta che fosse le pensioni prima, non hanno avuto un ritocco su questo. Per quello che riguarda invece la proroga delle scadenze fiscali, secondo i commercialisti, lo dice il Presidente del Consiglio Nazionale dei Professionisti Massimo Miani, il rinvio al 10 dicembre è insufficiente, siamo subissati da segnalazioni di nostri iscritti in affanno che chiedono di avere più tempo a disposizione. Molti di voi mi stanno scrivendo sul DPCM, ne parleremo più avanti, stiamo parlando delle ipotesi, quindi va presa con grano salis questa cosa, per cui l'ipotesi è che vada avanti fino al 10 gennaio, il coprifuoco a Natale, i ristoranti chiusi la sera, il coprifuoco vuol dire che resta alle 22 come adesso, anche Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiusi alle 18 e le regioni dovrebbero essere tutte gialle, ripeto, c'è ancora dubbio sugli alberghi nelle località montane, il ministro Bocci ha detto comunque bisogna evitare gli spostamenti tra le regioni e mantenere il limite delle 22, questo mi sembra che siano i due punti fermi. Allora, mentre il commissario Arcuri oggi dice che è pronto il piano esecutivo vaccinale, diventerà operativo quando i vaccini avranno le autorizzazioni di immissione in commercio, che ci sono per quello che riguarda la Pfizer, che deve essere conservato a meno 75 gradi, ci saranno 300 posti a distribuzione, faccio notare che i vaccini influenzali invece vedono alcune regioni muoversi bene, Lazio e Veneto per esempio, altre invece con grosse difficoltà. Arende, in provincia di Cosenza, nella sede della farmacia territoriale dell'azienda sanitaria, si erano recati alcuni medici di base in fila per ritirare le dosi del vaccino da somministrare ai propri assistiti, ma dopo ore di attesa è arrivato uno stop improvviso a causa del ritiro del lotto vaccinale, bloccato dal ministero per non meglio specificati motivi. Anticipo già che nella classifica di venerdì ci occuperemo dei vaccini influenzali, perché quello che è successo in molte regioni, e mi riferisco per esempio alla Lombardia, così stiamo tranquilli, dove ho visto che una gara è appena stata mandata fuori adesso, è inaccettabile. È inaccettabile, me lo dico non per fare il moralista, è inaccettabile. Meno male, e qui dico meno male, che dei vaccini Covid vi sarà una struttura centrale. Però è inaccettabile che, a fronte di tutto quello che abbiamo detto, e sapendo che i vaccini influenzali erano, diciamo, prima calcolati su una fascia diversa della popolazione, in Lombardia ancora abbiano difficoltà a farlo gli ultra 65 anni. Lo dico perché oggi l'assessore regionale welfare Giulio Gallera, rispondendo a un'interrogazione delle opposizioni, ha detto: probabilmente avremo una terza ondata, questa arriverà a gennaio, abbiamo bisogno che le persone in prima linea ritrovino la forza e la motivazione per continuare ad andare avanti a curare le persone che inevitabilmente andranno negli ospedali. Vabbè, oggi non commento Gallera, mi ripropongo di farlo venerdì. 40 papà e mamme invece in Piemonte, cioè genitori di studenti della seconda e terza media, hanno fatto ricorso al TAR perché il Piemonte è entrato in zona arancione, ma il presidente Cirio continua a tenere chiuse le seconde e le terze medie, e anche qui il caos nella scuola che regna sulle regioni è abbastanza imbarazzante. Comunque qualcuno mi sta scrivendo: gentile Barisone, le farmacie venete non distribuiranno vaccini perché la regione non ne ha bisogno. Infatti ho detto che da quello che noi vediamo lo metteremo in classifica, alcune regioni si sono mosse bene, non voglio fare tutto nel bonfascio, però è inaccettabile che la regione più ricca del paese, la regione che è stata più massacrata dalla prima ondata del Covid, dove più che in altre parti abbiamo capito che la medicina territoriale era tutta da ricostruire, da rifare, che non c'era una prima linea, che si era puntato troppo sull'alternativa pubblico-privata, se non voglio far rifare la lista della spesa. Ecco che a fronte di tutto questo, proprio in Lombardia non si riescano a trovare i vaccini per gli over 65, possiamo dire che fa schifo? Però mi fate anticipare la classifica, né? Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Chiedo all'ascoltatore che mi definisce patetico contro la Lombardia e se mi articola anche il suo pensiero, cioè perché sono patetico io o invece non è drammatica o patetica una situazione in cui le ultime gare per i vaccini sono state fatte due giorni fa. Se lei me lo articola, io poi la leggo, si figuri. Intanto andiamo sul meteo.
Focus Economia.
Allora, vedo che molti mi stanno scrivendo, alcuni confermando che non riescono a fare i vaccini, non solo in Lombardia, ma hanno scritto dalla Toscana, provincia di Arezzo, dalla Puglia, per carità, anche dal Lazio. Altri mi hanno scritto che sono riusciti a farlo in Toscana, altri che invece dalla Sicilia nessun problema, ho prenotato, dopo 40 giorni l'ho fatto tramite mio medico. Molti della Lombardia mi stanno dicendo che hanno dovuto spendere 65 euro per farlo. Comunque, ripeto, arriveremo con i dati più completi possibili nella classifica di venerdì. Qua mi scrive invece Renato, 78 anni, Castiglione delle Stiviere: mi hanno spostato il vaccino anti-influenzale per la seconda volta in un mese. Altri mi scrivono dal Veneto: guardate che abbiamo avuto difficoltà col vaccino. Per carità, magari vi fosse solo una regione problematica. Comunque, invece, andiamo sulla prima devo dare i dati a proposito, perché vabbè, i casi sono sotto i 20.000, però 182.000 tamponi, 19.300 casi. E vediamo gli elementi clinici. I morti sono risaliti, ieri erano 672, oggi le vittime sono 785. Però l'incidenza è poco sopra il 10%, cioè per quanti positivi ogni tampone non di controllo. E ancora le terapie intensive confermano il calo, meglio di ieri, ieri meno 9, oggi meno 81. Più netto anche il calo dei ricoveri ordinari, meno 376 contro i più 308 di ieri. Allora, lotteria degli scontrini non va confusa con il famoso cosiddetto piano cashless, perché il cashback, anche qui troppi inglesismi. Allora, il piano per pagare senza contanti e con il premio che viene dato a chi effettua una spesa senza contanti, quindi con carte di debito, carte di credito o le prepagate, insomma qualunque cosa non sia contanti, anche i bonifici e gli assegni. Però i bonifici, scusatemi, attenzione, il piano scatterà dal 1 gennaio 2021 con un rimborso annuale che può arrivare fino a 3.000 euro, perché il 10%. L'8 dicembre parte una fase sperimentale che durerà fino al 31 dicembre, che garantirà un rimborso massimo di 150 euro. Devi fare però almeno 10 operazioni per un monte di spesa massimo di 1.500 euro, cioè vale il 10% di quanto spendi, fino a un massimo di 30.000 euro in un anno per un totale di 3.000 euro, divisi però in due semestri, perché non vale per gli acquisti online, ripeto, vale anche per il pagamento sulle piattaforme installate sugli smartphone, Apple Pay, Google Pay, Satispay, vale per i bonifici, per i bancomat. Ogni sei mesi ti viene riconosciuto al massimo un ritorno di 1.500 euro a semestre, devi fare però almeno 50 pagamenti e ognuno di massimo 150 euro a ogni pagamento, devi fare 50 a semestre. Poi, e qui veniamo alla lotteria degli scontrini, c'è il super cashback. Cosa vuol dire? Che i primi 100.000 utenti che si sono registrati e che avranno superato le 50 operazioni di pagamento e raggiunto il maggior numero di pagamenti senza contanti in 6 mesi otterranno altri 1.500 euro di premio di ritorno. Oggi ci si poteva registrare, è il primo giorno in cui è possibile registrarsi per ottenere che cosa, ce lo spiega il nostro Enrico Pagliarini che ha tentato, vediamo se è riuscito, ha cercato di registrarsi. Enrico Pagliarini, che è la voce di 2024, quindi a te abbiamo affidato il compito tecnologico. Buonasera.
Buonasera. Allora, io ho ottenuto il codice per partecipare alla lotteria degli scontrini. Quindi, diciamo,
non hai avuto problemi, è già questo qualcosa, no. Perché ci segnalavano problemi, ma invece no. Bene.
No, anche perché è molto semplice, uno va su lotteriadegliscontrini.gov.it, questo nuovo portale che è stato attivato appunto da oggi, e inserisce il proprio codice fiscale e riceve in cambio un codice alfanumerico e un codice a barre che poi dovrà mostrare all'esercente nel momento in cui fa il pagamento. Quindi viene associato il codice fiscale a questo codice di pagamento. Poi ci sarà un secondo momento che non è ancora attivato, in cui ti potrai anche registrare. Questa prima fase è solo per ottenere questo codice, per partecipare alla lotteria. Una seconda fase in cui invece ci si potrà registrare. A cosa serve la registrazione? Per sapere se hai vinto, perché a quel punto lì dovrai dare le tue credenziali collegate al codice fiscale, tali per cui se vinci ti viene mandato un'email e ti dice guarda che hai vinto. Questo però verrà attivato nei prossimi giorni, questo non è ancora attivo. Per quanto riguarda il cashback, perché sono due cose diverse, quindi è giusto specificarlo, certo. Quello segue un altro tipo di canale, verrà utilizzata l'app Io, che è l'app che è già stata utilizzata per il bonus vacanze, quindi viene utilizzato quel canale, però sul sito io.italia.it c'è scritto che presto potrai iscriverti al programma cashback, quindi dobbiamo ancora attendere. Certo, c'è questa fase che inizia l'8 di dicembre, quindi a breve, però al momento questa è l'indicazione che ci viene data, quindi non è possibile al momento fare questa attivazione.
E ce lo dicono anche molti ascoltatori, ci si può iscrivere alla lotteria, ma non ancora il piano. Sì. Come tu ricordavi...
Però diciamo che c'è un mese, almeno per quanto riguarda la lotteria, quindi...
Sì, certo. Tempo, no? Però io mi ricordo che il piano cashback parte dall'8 dicembre, nella fase sperimentale, quindi
sì,
lì
che è l'altro.
Che è l'altro, esatto.
Sì, sì. Infatti,
confermo invece diciamo che a valere dall'anno prossimo in tutto è il 10% fino a un massimo di 30.000 euro di spesa, quindi fino a un massimo di 3.000 euro di ritorno, divisi non 150, 1.500 un primo semestre, 1.500 un secondo. Devi spendere, però appunto devi fare almeno 50 pagamenti, ognuno massimo di 150 euro, per cui lei faccia il calcolo del 10%, almeno 50 pagamenti fino a un massimo per semestre di 1.500 euro, quindi oltre quello lei non ottiene un 10%, di 15.000 euro fino a un massimo di 1.500 euro. Poi se lei spende 20.000 euro in un semestre ottiene sempre 1.500 euro, questo è molto chiaro. Per concludere, Enrico, l'iscrizione che tu ricordavi, che è quella che si è usata anche per il bonus vacanze,
sì,
com'è andata invece, tu che insomma hai seguito anche la vicenda a suo tempo per il bonus vacanze, in attesa che si sblocchi l'app Io?
No, non ci sono stati dei grossi problemi. Direi che i problemi più gravi sono stati registrati in praticamente quasi tutte le occasioni dei famosi click day, in cui in un giorno tendenzialmente i sistemi non hanno mai retto, quindi ci si metteva in fila per ottenere dei bonus. In questi casi sono stati dati dei... o 15 giorni, o in questo caso ad esempio per la lotteria degli scontrini un mese, e quindi c'è un po' più di tempo. Se uno non... allora, al momento non c'è nessun tipo di problema, almeno io non ho rilevato, anche ho fatto dato un'occhiata sui social network, non mi sembra che ci siano polemiche particolari su disservizi, però ripeto c'è tempo, e quindi non è un click day. I problemi più grossi sono stati fatti durante i click day. C'è da rilevare una cosa, che intanto se uno non ha internet è tagliato fuori. La seconda cosa è che c'è la proliferazione di siti internet e app, cioè si rischia di non capirci niente, perché già noi abbiamo commentato due provvedimenti, ma uno segue un canale, l'altro un altro canale, bisogna avere questa applicazione io, nell'altro bisogna andare sul sito internet. Insomma, secondo me dovrebbero fare un po' d'ordine e magari istituire un canale che sia unico per tutto, per ottenere i bonus, per ottenere la lotteria di scontrini, per fare cashback, perché effettivamente questo è un po' un ginepraio.
Allora, i premi previsti sono previsti due premi per l'estrazione annuale, un premio da 5 milioni di euro per il consumatore, un premio da 1 milione di euro per esercente, 20 premi con le estrazioni mensili, 10 premi da 100.000 euro ciascuno ai consumatori, 10 premi da 20.000 euro ciascuno agli esercenti e 30 premi per le estrazioni settimanali, che con 15 premi da 25.000 euro ciascuno per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro ciascuno per gli esercenti. La vincita è pagata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o con assegno circolare non trasferibile per chi non avesse un conto bancario. La procedura è quella che ricordava Enrico Pagliarini. È importante ricordare che però, se invece questo vale per la lotteria degli scontrini,
sì,
poi c'è il cashback. Io continuo a ricevere, mi guardi che è solo 150 euro a semestre, non è deve, fino a 1.500 euro di sconto, quindi 15.000 euro di spesa, il 10% 1.500 euro, ma devi fare almeno 50 pagamenti, ognuno massimo di 150 euro, questo per evitare che tu comprassi un'unica cosa e diciamo in una botta sola, e anche per evitare che non bastassero i pagamenti, diciamo, del singolo caffè. Comunque sono due cose diverse: una, la lotteria degli scontrini, il codice serve appunto per, come prima fase, tu l'hai ben chiarito, da esibire agli esercenti per pagare senza contanti e partecipare alle estrazioni,
sì,
del prossimo anno.
Faccio una piccola postilla. Allora, è vero che è incentivato, per quanto riguarda la lotteria degli scontrini, è incentivato il pagamento senza contante, ma si può comunque partecipare anche se si paga in contanti. Diciamo che hai più biglietti virtuali, quindi più possibilità di vincere con, sì, il pagamento con carta di credito, bancomat, eccetera, eccetera. Però, visto che qui diciamo, si cerca di incentivare l'emissione dello scontrino, vengono premiati anche quelli che pagano in contanti, però valgono meno, quindi hai più incentivo a pagare senza contanti. Certo, sì, il caffè posso capire un euro.
Fino a 20, si possono ottenere fino a 20 codici lotteria associabili al proprio codice fiscale, utilizzabili alternativamente tra di loro. Comunque, grazie anche Enrico Pagliarini.
Grazie.
Dopo
a voi.
Il traffico,
ciao.
Parleremo col mondo del commercio, che lamenta, attenzione, non, uno su tre non è, solo un registratore di cassa su tre è attrezzato per gestire la lotteria.
Focus Economia.
Allora, dicevo degli esercenti, per quello che riguarda la lamentela è che uno su tre, solo uno su tre non sarebbe pronto, non sarebbe pronto, come diciamo, alla lotteria e al cashback. Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti, buonasera.
Buonasera a lei. Non è una lamentela, è un dato oggettivo. Purtroppo il 2020 è stato un anno particolare, nel senso che è stato l'anno dell'incertezza. Molto spesso gli imprenditori hanno saputo il giorno dopo quello che potevano fare ieri, tutti i DPCM e altre cose. E tantissimi sono rimasti chiusi, zone rosse, zone arancione, tanti non sono stati messi in condizioni, non per colpa loro, di poter partire con il primo di gennaio. Il problema che noi sottolineiamo è questo: si tratterebbe di una partenza a scarto ridotto. Riteniamo oltretutto che non sarebbe corretto nei confronti di coloro che, non per colpa propria ma per una situazione che si è creata, non possono partire, e di fatto una situazione come questa rischierebbe di privilegiare i settori della distribuzione che sono meglio organizzati. Facciamo anche un'altra considerazione e diciamo che forse sarebbe più utile, rispetto alla lotteria dello scontrino, rispetto ai provvedimenti di cashback eccetera, prima creare le infrastrutture dal punto di vista informatico per permettere al nostro paese di essere moderno, quindi fibra larga, possibilità di connessioni internet veloci, contactless che permettano comunque operazioni veloci, e poi dopo si facciano tutte le azioni promozionali per disincentivare l'utilizzo della
Molta. Vabbè, adesso, però diciamo una cosa, gli chiederò una risposta su questo, adesso al GR24, dico vabbè perché sa, le operazioni promozionali, poi succede che non c'è mai stato un grande amore tra il mondo del commercio, del dettaglio e le carte, però vorrei capire una cosa con lei. È vero che è stato un anno molto particolare, ci mancherebbe Bussoni, però è anche vero che questa norma, cioè cashback e lotteria, doveva partire il 1 luglio. Ora, a questo punto, le chiedo, ma è possibile che, pur sapendo che doveva partire il 1 luglio, molti, una percentuale così alta, non è 1 su 10, 1 su 3, ancora non si siano messi in regola per poter dare questa possibilità ai clienti? Le chiedo solo la pazienza, dopo il GR24 la risposta, 349-238-6666 per sms whatsapp.
Sapete che si può imparare a vedere le cose in modo diverso? I Neni trasformano i rifiuti organici, come bucce di banana e altri scarti alimentari, in componente per produrre biocarburanti avanzati. Ma tutti possono fare qualcosa per cambiare. Come Chiara, che per muoversi in città usa sempre la bici al posto dell'auto. O Silvia, che a casa spreca meno acqua possibile. Oppure come Luca, che è molto attento a fare la raccolta differenziata della plastica per poterle dare nuova vita. Il contributo di ogni singola persona è importante. Per questo Eni più Chiara, più Silvia, più Luca è meglio di Eni, perché insieme abbiamo un'altra energia. Scopri come si può dar vita a un nuovo futuro su eni.com.
2020, anno da dimenticare o anno per ripartire? In questi mesi molte imprese tagliano solo i costi e tentano di recuperare fatturato. Non accontentarti. Con Gruppo Finservice vai oltre la ripresa. Oltre 300 consulenti in finanza agevolata ti aiuteranno a ottenere tutti i contributi nazionali ed europei che ti spettano subito. Chiama Gruppo Finservice 800 94 24 24. Riparti con Gruppo Finservice, leader della finanza agevolata.
Ehi, vieni che ti presento Federica. È più brava di Alexa e Siri. Siamo diventati inseparabili.
Ma dai, solo perché mi diverto a studiare. Quest'anno mi hanno fatto 10 milioni di domande e ho risposto a tutte quante.
Federica.eu, la didattica digitale gratuita e di qualità. Tutti i corsi universitari che ti servono.
Attenzione, utilizzare piccole dosi può creare dipendenza.
And I think it's beautiful.
Per i savoiardi Vicenzovo, ideali nel tiramisù grazie alla loro speciale consistenza, Matilde Vicenzi ha scelto ingredienti selezionati, come la farina macinata a pietra e lo zucchero 100% italiano Italia Zuccheri.
Italia Zuccheri è una buona scelta, perché è l'unico zucchero 100% italiano. Seminato, raccolto e lavorato con cura da migliaia di agricoltori, con una filiera corta, sostenibile e tutta italiana. Italia Zuccheri. Coltivatori con cura.
Noi di Banca IFIS ti supportiamo per far crescere il tuo business. E per farlo bene, ti siamo sempre vicini. Banca IFIS, il valore di crescere insieme.
Focus Economia.
Minuti, chiudiamo sulla lotteria e sul cashback. Allora, devo dare dei chiarimenti perché, allora, come avete sentito il meccanismo, tra la lotteria, che è un canale, come chiariva bene Enrico Pagliarini, e la registrazione, e invece la registrazione che sarà possibile, insomma, immagino entro l'8 dicembre, visto che parte il primo sperimentazione sul cashback. Allora, perché molti mi dicono, ma guardi che massimo 150 euro di rimborso a semestre per un totale di 300 euro all'anno, ossia il 10% di 1500 euro di spesa con carta al semestre per un totale di 3000 euro di spesa con carta all'anno. Chiaramente si è creata forse per una crasi un po' di confusione. Allora, i primi 100.000 utenti registrati che hanno superato le 50 operazioni di pagamento e hanno raggiunto il maggior numero di pagamenti senza contanti nei primi 6 mesi, otterranno 1.500 euro a semestre in aggiunta al cashback stand, cioè quindi 1.500 euro, scusatemi, all'anno in aggiunta a quello che ottengono. Per tutti gli altri, quindi questo è il super cashback, per tutti gli altri il rimborso, e questo è corretto, è di 150 euro a semestre, fino a un massimo di 1.500 euro di spesa per almeno 50 transazioni, e quindi un totale di 300 euro all'anno, divise appunto in 150 al primo semestre, 150 al secondo, sempre per 50 operazioni a semestre. I 1.500 euro in più, che quindi vanno a sommarsi, sono per i primi 100.000 utenti nei primi 6 mesi. Quindi alla fine, se tu sei la persona, diciamo, più fortunata di tutte, hai sostanzialmente la possibilità di prendere 300 euro per i due semestri in tutto, per l'anno, più altri 3.000 euro se entri nei primi 100.000, quindi per un massimo di 3.300 euro. Questo non vuol dire, in questo chiedo venia se si è creata confusione, che tu debba spendere l'equivalente di 30.000 euro in carta di credito in un anno, anche perché sarebbe o banco, ma sembra una cifra molto molto alta. Vuol dire semplicemente che i primi 100.000 utenti, oltre ad avere i 150 euro a semestre, avranno un'aggiunta di 1.500 euro a semestre, perché sono quelli che hanno raggiunto il maggior numero di pagamenti senza contanti. Un po' sì, anche i Satispay, tutte l'abbiamo detto, anche i pagamenti con il telefono. Comunque, avevo chiesto prima dell'interruzione del GR24 al segretario generale di Confesercenti Mauro Bussoni. Capisco tutto, però era un provvedimento che doveva iniziare il 1 luglio. Come mai una quota che voi calcolate in un terzo non ha il registratore, anzi solo un registratore di cassa su tre è attrezzato? Il 30% mi sembra un po' pochino.
C'è un problema di adeguamento per quanto riguarda il software, c'è un problema di adeguamento per quanto riguarda il lettore ottico, non è un problema che possiamo addossare agli imprenditori, che in parte sicuramente qualcuno avrà atteso come sempre, ma è un problema che va addossato principalmente a chi doveva comunque mettere in, diciamo così, organizzare l'installazione dei nuovi programmi dei lettori, che sono poi dopo le aziende, le quali hanno dichiarato negli incontri con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia delle Dogane e con il Ministero, le difficoltà comunque operative alle quali andavano incontro. Cioè, quindi sono cose note, poi dopo, come sempre, l'Italia è il paese delle proroghe, eccetera, però in questo caso credo che ci siano delle ragioni oggettive, e noi registriamo una situazione che riguarda comunque tantissime delle imprese che fanno riferimento a noi. Senza contare comunque che tutto questo comporta, come sempre in questi casi, anche un aggravio dal punto di vista dei costi di gestione, ma lasciamo perdere quello che è un dettaglio.
Sì, no, capisco, avrei capito di più una percentuale più bassa, solo il 33% attrezzato, e sapendo di una norma che doveva entrare in vigore il 1 luglio, è vero che anche in questo caso c'è stata una proroga, mi sembra obiettivamente un po' poco, ma tant'è, volevamo sentire appunto anche l'opinione, il punto di vista degli esercenti. Grazie Mauro Bussoni, segretario generale della Conf Esercenti. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, adesso andiamo sulla borsa, ma in realtà andiamo sulla borsa soprattutto per parlare di Unicredit. Sì, perché le borse, bene Londra più 1,90%, perché il governo britannico parte prima, ha annunciato che partirà prima con la campagna vaccinale, così come il Dow Jones, sempre sulla campagna vaccinale, continua a guadagnare lo 0,90%, Francoforte più 0,70%, Parigi più 1,14%, in questo spicca l'andamento di Milano solo il più 0,18%, perché nonostante Steam Microelectronics più 4,5%, Inter San Paolo più 2,70, Atlantia più 2,60, Azimut più 2, Unipol più 1,80, Comexor, l'1,60 lo guadagna Interpump, l'1,5 Tenaris e Mediobanca. Milano è penalizzata sì da alcuni titoli, Amplifon meno 3,5, Campari meno 2,5 come Diasorin, ma soprattutto da un titolo che pesa molto come Unicredit, meno 8%. Oggi si è avuto conferma infatti che Moustier terminerà, Jean-Pierre Moustier, il suo incarico ad aprile del 2021, e la borsa ha iniziato a ragionare su cosa vorrebbe dire questo a partire dall'operazione di Unicredit sul Monte dei Paschi di Siena. Ringrazio come sempre i colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore in collegamento con noi, però vorrei fare Andrea Fontana, buonasera innanzitutto.
Buonasera Sebastiano.
Ecco, parliamo di Unicredit perché insomma Jean-Pierre Moustier lascia ad aprile 2021, ha scritto in una lettera orgoglioso di quanto realizzato e quant'altro. Ho visto che il Monte dei Paschi invece era salito a un certo punto, ma Unicredit è il peggior titolo in assoluto della seduta, meno 8%. Qual è il ragionamento che fa la borsa?
Beh, un doppio ragionamento. Innanzitutto quello che tu accennavi già che si è verificato nella seduta di ieri, ovvero un Moustier in bilico, e ora non più in bilico perché si è dichiarato fuori, in uscita a partire dalla prossima primavera, avvicina il dossier Monte dei Paschi, avvicina l'intervento di Unicredit sul Monte dei Paschi di Siena, su cui lo stesso Moustier è sempre stato scettico e su cui ha sempre messo le mani avanti con il governo dicendo noi potremmo essere disponibili a un'operazione solo nel caso in cui questa fosse neutrale dal punto di vista patrimoniale, quindi non avesse impatti sul Monte dei Paschi, ma è chiaro che il mercato vede più vicino questa possibile operazione e ne valuta le conseguenze anche in termini di assorbimento, di impegno, di concentrazione di Unicredit su questo fronte. L'altro aspetto è che viene a mancare quella direzione, quella strategia che Moustier aveva impostato soprattutto con l'ultimo piano industriale, che guardava a una maggiore distribuzione di utili agli azionisti, quindi maggiore incremento di dividendi, fatto salvo ovviamente il periodo di sospensione imposto alla BCE per la distribuzione dei dividendi da parte delle banche, e operazione di acquisto di azioni proprie che sostengono il titolo e sono, diciamo, un'altra forma di remunerazione per gli azionisti. Venendo a mancare questi due aspetti e in prospettiva guardando al Monte dei Paschi, o comunque una strategia non più chiara, perché bisognerà vedere quale sarà l'amministratore delegato e quale direzione vuole prendere il consiglio di amministrazione, il mercato non ha trovato, e molti oggi case di investimento e molti analisti l'hanno sottolineato, in questo momento non ci sono motivi per sostenere il titolo Unicredit, e anzi bisognerebbe suggerisco di alleggerire in attesa di capire quali sono le strategie, proprio in funzione dell'incertezza.
Grazie anche ad Andrea Fontana, era veramente l'oggetto e il caso di borsa di oggi Unicredit. Alcuni ascoltatori mi dicono guardi che non abbiamo capito, lo so, è anche colpa mia e chiedo bene, quando sbaglio lo dico. Allora vediamo se riesco a riprodurre schematicamente il piano cashback del governo. Dall'8 al 31 dicembre parte quello natalizio, si potranno ottenere fino a 150 euro di rimborso, quindi il 10% di massimo 1.500 euro di spesa fatta appunto non in contanti, e devi fare a 10 acquisti per quello che riguarda Natale fino al 31 dicembre. Per l'anno prossimo invece si potranno ottenere fino a 150 euro a semestre per un massimo di 1.500 euro di spesa, perché è sempre il 10%, devi fare almeno 50 transazioni. E vale per il primo semestre e poi anche per il secondo, quindi a fronte di almeno 100 transazioni nell'arco del 2021 potrei ottenere al massimo 300 euro di rimborso di cashback a fronte di 3.000 euro di spesa, è sempre il 10%, e questo è il meccanismo per tutti. Poi c'è, e questo ha creato confusione, il super cashback. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ai primi 100.000 che avranno effettuato il maggior numero di acquisti online, di acquisti senza contanti, verrà dato un premio di 1.500 euro a semestre. In aggiunta, non è che devi spendere l'equivalente di 15.000. Quindi i primi 100.000 fortunati avranno, oltre ai 300 euro che avranno tutti quelli che ho appena elencato, anche altri 3.000 euro. Ultimo capitolo, la lotteria per gli scontrini. Mi stanno segnalando molti che hanno ricevuto subito il codice che oggi si poteva richiedere, e quello invece prevede due premi. L'estrazione sarà annuale, un premio da 5 milioni di euro e da 1 milione di euro per l'esercente, 5 milioni per il consumatore, 1 milione per l'esercente, 20 premi per le estrazioni mensili, 10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori, 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti, poi 30 premi per le estrazioni settimanali, 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro ciascuno per gli esercenti. Pagliarini ha detto sì, sono esclusi gli acquisti online, confermo, e come ricordava il nostro Enrico Pagliarini, il problema è che sono due canali paralleli e non lo stesso, per cui questo ha creato ulteriori complicazioni. Detto questo, andiamo sul traffico.
Focus Economia.
Ultima parte di Focus Economia, ci occuperemo domani, sono appena usciti i dati delle matricolazioni, c'è un calo complessivo in Italia dell'8,3% nel mercato a novembre, ma bene Fiat gruppo Fiat Chrysler più 1,4%. Invece vorrei chiedere a Gianni Trovati. Gianni, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, come dobbiamo leggere da un punto di vista politico soprattutto il fatto che anche Forza Italia ha detto no, non voteremo il MES in Parlamento, e c'è una difficoltà anche nella maggioranza perché diciamo un pezzo importante dei 5 Stelle non lo vuole votare, in attesa se poi hai anche degli aggiornamenti su quando dovrebbe arrivare il DPCM sugli spostamenti di Natale. Prego Gianni, a te la parola.
Allora, dobbiamo leggerla con il fatto che Berlusconi ha messo sui due piatti della bilancia salvare l'unità del centrodestra così faticosamente raggiunta, e dall'altro lato salvare il governo in caso di problemi nel voto della risoluzione sul MES, ha scelto di salvare il centrodestra, probabilmente anche conscio del fatto che il governo, la maggioranza, nonostante i tanti distinguo, i tanti mal di pancia dei 5 Stelle, potrebbe, dovrebbe farcela lo stesso anche al Senato, dove i numeri sono più ballerini, e quindi ancora una volta siamo all'interno di una logica integralmente dedicata alla tattica politica della riforma del merito del MES, ma interessa poco sia agli oppositori sia ai propugnatori, quindi è una questione di dialettica interna su un tema che pure è importante in Europa, perché va ricordato che l'Italia è l'unica ad aver opposto dubbi su questa mini riforma del MES e ad averla ritardata, e ora si trova nella scomoda posizione di essere sostanzialmente costretta a dire sì alla riforma per non bloccarla, mentre è la candidata all'assegno più rilevante del Recovery Fund, quindi insomma in una posizione da un punto di vista negoziale piuttosto scomoda, ma la dinamica del dibattito parlamentare italiano è tutta costruita su logiche interne, quindi sostanzialmente Forza Italia ha pensato che il rischio fosse quello di correre in soccorso a un governo che ce l'avrebbe comunque fatto da solo, una maggioranza che ce l'avrebbe comunque fatto da sola il 9 di dicembre a votare la risoluzione che dà via libera a Conte a esprimere la posizione italiana favorevole alla riforma del MES, spaccando il centrodestra, il che non sarebbe stata una mossa tatticamente molto intelligente, per cui ha preferito continuare sull'onda dell'unità del centrodestra. Sullo scostamento, l'unità del centrodestra era stata costruita da Berlusconi, sì, che si era portato dietro Salvini e Meloni. Qui è successo il contrario: Salvini questa mattina ha lanciato un ultimatum, si vota per il MES fuori dalla coalizione, e Berlusconi ha subito risposto rientrando nei ranghi.
Senti, sul DPCM in un minuto, se ho ben visto anche oggi giornata di consultazioni, e i ministri interessati, D'Incà e Boccia, hanno detto che anche domani si decide?
Sì, domani dovrebbe essere la giornata decisiva, e il governo sta tenendo sulla linea cosiddetta dura di vietare gli spostamenti tra regioni fino a dopo le festività natalizie con deroghe per i parenti, gli anziani soli e così via. Il confronto con le regioni è in corso, ma si dovrebbe trovare un punto di caduta intorno a questa linea e i dettagli applicativi che domani dovrebbe tradursi in un nuovo DPCM. Domani è già stato convocato anche il Consiglio dei Ministri per un esame, diciamo così, formale, informale anche del DPCM, che poi è un atto di Palazzo Chigi, ma insomma nasce dal confronto interno a tutto il governo.
E allora attendiamo uno dei DPCM più attesi, su cui ci sono molte indiscrezioni, però mancano ancora alcuni particolari, e chiudo dove siamo partiti, per esempio sull'apertura o meno degli alberghi nelle località montane, nella montagna, e dobbiamo ancora avere contezza e verificare se quanto riferito da molte testate austriache, cioè che domani l'Austria proibirà sia gli alberghi che gli impianti sciistici, tranne che per i residenti. Questo è uno dei temi che restano ancora incerti, mentre sembra abbastanza chiaro che verrà impedito lo spostamento da regione a regione, anche tra regioni gialle, visto che la maggior parte, se non tutte, dovrebbero essere gialle. Grazie a Gianni Trovati, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.